Tre soldi. Onde sul muro. Berlino 25 anni dopo. Di Giulia Nucci.
Spesso si incontrava tipo il domenica, tutto il palazzo, e il cortile si puliva tutti insieme. La comunità era molto più vicina, forse anche voluta, perché poi tutti sanno di tutto. Oggi lo sai bene, no? Non sai neanche chi è il tuo vicino. Cioè, quello lo vedo una volta forse in settimana, perché quello ha altri orari. Però prima sì, si sapeva, no? Una comunità più forte, e poi la comunità anche delle società, perché la gente, come che non poteva essere libera di dire quello che vogliono, nelle società tipo giocare a cat oppure andare a biliardo oppure ping pong, lì poi si facevano sentirsi libera, parlare tra di loro, e perché era in questo piccolo ambiente.
Nella DDR tutti erano controllati dal regime e sapevano di esserlo. La posta era regolarmente ispezionata, le telefonate venivano ascoltate, ma per parlare liberamente spesso l'unica alternativa erano i luoghi aperti. A svolgere questa funzione di controllo era la Stasi, il Ministero per la Sicurezza di Stato, che contava 93.000 impiegati ufficiali e 170.000 collaboratori. Quando gli atti della Stasi sono stati resi pubblici, alcuni cittadini della DDR hanno scoperto che a spiarli erano amici intimi o addirittura parenti. Infatti, molti hanno deciso di non sfogliare il proprio fascicolo per non avere brutte sorprese.
Casi che trattiamo con detenzione preventiva e nessun contatto con l'esterno si risolvono più in fretta. Cella di isolamento, non gli si dice per quanto tempo dovranno restarci, sempre soli, senza mai vedere altri esseri umani, nemmeno i secondini. Ma per tutta la detenzione, nessuna vessazione, nessun maltrattamento o minaccia, niente di cui possano successivamente scrivere. E dopo 10 mesi, all'improvviso, li liberiamo. Non daranno più nessun problema. E sai qual è la cosa più bella? I tipo 4 che vengono sottoposti a questo trattamento poi smettono di scrivere o di dipingere, scolpire, che so, quelle cose che fanno gli artisti. Quasi sempre e senza nostre imposizioni. Lo fanno così, da soli, come d'incanto.
Le quattro cose che non potevo accettare nella DDR erano: la prima, non poter viaggiare. Avevamo richiesto al Ministero degli Esteri dal Dipartimento Africano di Radio Berlino Internazionale la possibilità di lavorare dall'ambasciata della DDR in Tanzania, dove avremmo anche mangiato e dormito per 2 o 3 mesi, ma non ce lo concessero. Io questo non lo accettai mai.
Beh, effettivamente per la DDR era complicato permetterci di andare all'estero, perché noi da lì avremmo potuto andare in ambasciata e ottenere, come tedeschi, un passaporto occidentale.
We knew very few things about Stasi, you know Stasi, how they spied the people, even in the families it was so.
La seconda cosa che non sopportavo era la Stasi. Noi sapevamo poche cose. Anche a me chiesero di lavorare nella Stasi, ma non accettai. Un sistema che forzava la gente a spiare i propri amici e la propria famiglia era un sistema assurdo. Forse le spie erano deboli, avevano paura, ma non è accettabile.
This I shall, I think when the system is doing this, this is not to accept. Even these times, when I was younger, we didn't know how much.
In più, quando ero giovane, immaginavo come funzionava la Stasi, ma mai avrei detto che usava certi metodi. Anche a Radio Berlino Internazionale c'era chi ci lavorava.
But the third one, I thought, and we all knew that the Sportler then. They took drugs, you know, spot. And in GDR it was not.
La terza cosa che non accettavo e che tutti nella DDR sapevano erano le droghe somministrate agli atleti. Se si trattava di adulti informati era un conto, ma il problema è che le davano anche ai bambini e quindi a loro insaputa. Questo era un comportamento criminale. La quarta cosa inaccettabile era non poter leggere alcuni libri e non trovare lo Spiegel.
Venivano dall'est all'ovest, parlavano di queste cose, ma noi non volevamo crederci perché il governo conservativo che abbiamo parla sempre dell'orrore della DDR, eccetera, ma noi non volevamo sentire questo perché per noi abbiamo il problema del nazismo, lavoravamo questo problema, il fascismo tedesco, eccetera, e non volevamo parlare del DDR, non era nostro problema. E più tardi soltanto è divenuto un problema.
Also, ich bin verhaftet worden, weil ich eine Unterschrift zurücknehmen sollte, die meine damalige Frau.
Una volta sono finito in prigione perché mia moglie aveva firmato una petizione contro la chiamata alle armi. Presero me e volevano che io ritirassi la sua firma. La presa di posizione di mia moglie non li infastidiva, ma la usarono come pretesto per intimidirmi. Il loro obiettivo era smembrare l'associazione degli artisti di cui facevo parte. Non sono stato maltrattato, ma ricattato. Mi hanno interrogato e detto di ritirare la firma, ma io non volevo perché non era la mia firma. Poi mi hanno portato in una cella e dopo un'ora di nuovo fuori per un altro interrogatorio. Il tempo passava e io dovevo prendere i miei figli all'asilo. Gliel'ho detto e mi hanno risposto che non c'era problema. Loro avrebbero preso i miei figli e li avrebbero portati in un orfanotrofio di Stato. A quel punto ho firmato e sono andato a prendere i bambini all'asilo.
Und haben sie gesagt, die Kinder bringen wir ins Heim. Und dann habe ich gesagt, wo muss ich unterschreiben? Ich nehme jetzt die Unterschrift zurück. Und dann habe ich die Unterschrift zurückgenommen und bin nach Hause gegangen.
Adesso sembra banale aver firmato, ma allora era una questione esistenziale. Avevano tanto potere e noi come singoli non avevamo nessuna voce in capitolo.
Sì, ma dico, adesso tutti i dossier della Stasi, sono 5 milioni di dossier. Sempre su 17 milioni di abitanti e occupano 172 chilometri di scaffali perché non sono scannerizzati, sono tutti in carta e li stanno esaminando tutti. Ci vorranno 30 anni. Quando hanno chiesto a Helmut Kohl, non sarebbe meglio chiudere tutto e farla finita, lui ha risposto: noi siamo tedeschi, magari sbagliamo, ma andiamo a fondo.
Mio papà è stato anche chiesto. Dalla Stasi di fare la spia, invece l'ha rifiutata e dopo è stato penalizzato per cose assurde, per aver parcheggiato male, è stato 3 giorni in galera e quindi lì vedi che qualcosa non va bene, cioè il sistema è proprio malato. E dopo la caduta del muro, penso forse anche prima, ha scoperto che un buon amico era una spia.
Und der hat es immer geleugnet. Also wir haben zusammengesessen und haben gesagt, Sascha, wenn das stimmt, dann sag uns das, dann können wir uns irgendwie verhalten, auch da können wir als Freund dir irgendwie verhalten.
Sascha Anderson negò sempre di essere stato una spia, anche quando nel 1991 venne reso pubblico informalmente. Sosteneva che questa voce fosse stata diffusa perché nell'ambiente erano invidiosi per le sue poesie. Noi, i suoi amici, cercammo di farglielo ammettere in tutti i modi, offrendogli anche comprensione. Invece Sascha Anderson non raccolse questo invito e io ne fui molto deluso. Ecco, questa per me è stata la cosa peggiore. L'annientamento dei rapporti umani era ancora peggio dell'attività della Stasi. Venne da me un critico letterario di un giornale e mi chiese cosa pensa del fatto che il suo amico Sascha Anderson era una spia della Stasi. Non penso niente perché lui è mio amico e sostiene che sia tutto falso, quindi io finché non leggo gli atti mi fido di lui. Se non esiste la fiducia, l'amicizia non ha alcun valore. Ed era proprio questo il peggiore effetto che la Stasi produceva. Ogni individuo era una possibile spia e non potevi più fidarti di nessuno.
Sapevo che non posso dire tutto quello che si parla nella casa, e sapevo certe cose, ma non sapevo che c'è un istituto che ti controlla. Però dopo, ovviamente, quando non c'era più il muro, certe cose mi sono state dette, quindi ho frequentato, ho capito che c'erano queste spie, no? Dappertutto, soprattutto per i bambini e per gli insegnanti, perché gli insegnanti sono stati forse gli spiriti più forti, perché quelli, tu credi quello che dicono loro, e se loro ti fanno una domanda tu rispondi, e non è la tua insegnante oppure la tua maestra, si ti chiede cosa avete fatto ieri sera, e ognuno dice. Ma non dicevamo che abbiamo visto tutto questo film americano, non, cioè si parlava, però cioè, molte cose non sono arrivate. Però mi ricordo c'era una fiera nella palestra di sport della scuola, che c'erano i come si dice in italiano, questi, diciamo, questi Schaumküss, queste cose con la cioccolata sopra dentro la panna, non so come in Germania est stranamente dicevamo davvero Negaküss, queste sono le Dickmanns. Praticamente c'erano questi, si poteva prendere, e c'era anche quelli con la crema al non gusto, non bianco, praticamente a fragola, e molte poche volte avevano queste in Germania, è tipo una cosa deliziosa, straordinaria. Però io spesso avevo queste a casa perché mio nonno portava, e una volta mi è successo che una insegnante ha portato a noi questi Schaumküss con la fragola, ha detto buona, anche ieri ho mangiato questi, e lei, sei stato qui? No, mio nonno mi ha portato, e queste cose ti guardavano così, cominciavi anche tu a pensare, ma mamma mia, ho detto questa adesso, mamma mia, e controllano certe cose.
Si andava al Palazzo Hotel perché funzionava il centralino telefonico, quindi tu per chiamare l'Ovest avevi le chiamate prima, e lì era tutte le camere avevano delle cimici per controllare quello che dicevi, i VIP erano controllati anche con telecamere e cose varie, e quando andavi, i tedeschi dell'est non avevano il diritto di entrare in albergo, era vietato, quindi chi invece incontravi nella hall dell'albergo chiaramente era in combutta col regime, perché era controllato, a cominciare dalle prostitute, che dicevano tutte di essere studentesse universitarie, magari lo erano anche, ma chiaramente potevano lavorare lì soltanto se erano controllate dalla Stasi. E al bar dell'albergo sotto c'era una, dietro il bancone era curvo ed era lungo una ventina di metri, bellissimo in legno, e dietro c'era uno specchio sempre curvo. E tutti sapevano che dietro questo specchio c'erano le macchine da presa, quindi era un po' così. Tutti venivamo spiati, ma tutti sapevano di essere spiati, quindi poi alla fine...
E un altro se n'è andato. Il Dipartimento Centrale di Statistica della DDR in Heinz-Beimler-Strasse registra tutto, sa tutto. Quante paia di scarpe compriamo ogni anno? 2,3. Quanti libri leggiamo ogni anno? 3,2. E quanti studenti superano brillantemente ogni anno gli esami di maturità? 6.347. Ma c'è una cifra che non viene aggiornata. Forse perché anche ai burocrati fa impressione. Quella del numero di suicidi. A chi telefonasse in Beimler-Strasse per chiedere quante persone la disperazione ha indotto a togliersi la vita tra l'Elba e l'Oder, tra il Mar Baltico e la frontiera meridionale, l'oracolo delle statistiche non risponderebbe, ma probabilmente passerebbe subito il nome dell'incauto che ha chiamato alla Stasi. Il servizio segreto di Stato che tutela la sicurezza e la felicità dei cittadini della DDR.
Versuch es doch mal mit Champagner. Der geht ins Blut und haut nicht um. Champagner ist ein großer Wanderer. Kommt über.
Tre soldi, onde sul muro, Berlino 25 anni dopo, di Giulia Nucci. A cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Elisabetta Parisi e Lorenzo Pavolini. Podcast su radio3.rai.it.